Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La tregua di Primo Levi. Nona puntata.
Non eravamo purtroppo in grado di intendere i giornali polacchi, ma il corpo dei titoli che cresceva di giorno in giorno, i nomi che vi si leggevano, la stessa aria che si respirava nelle strade alla Kommandantur, ci facevano comprendere che la vittoria era vicina. Leggemmo Vienna, Coblenza, Reno, poi Bologna, poi, con entusiasmo commosso, Torino e Milano, infine Mussolini, in caratteri cubitali, seguito da uno spaventoso e indecifrabile participio passato, e da ultimo, in inchiostro rosso e su mezza pagina, l'annunzio definitivo, criptico ed esultante, Berlin Upadl. Al 30 di aprile Leonardo, io e i pochi altri detentori di un lasciapassare fummo chiamati dal capitano Egorov. Con una curiosa aria sorniona ed imbarazzata che non gli conoscevamo, ci fece dire dall'interprete che avremmo dovuto riconsegnare il propusk. Il giorno dopo ne avremmo ricevuto uno nuovo. Naturalmente non gli credemmo, ma dovemmo ugualmente restituire il tesserino. Il provvedimento ci sembrò assurdo e lievemente vessatorio e accrebbe in noi l'ansia e l'attesa, ma il giorno seguente ne comprendemmo la ragione. Il giorno seguente era il 1° maggio. Il 3 maggio ricorreva non so quale importante solennità polacca. L'8 maggio la guerra finì. La notizia, per quanto attesa, esplose come un uragano. Per 8 giorni il campo, la Kommandantur, l'intera Polonia e l'intera Armata Rossa si scatenarono in un parossismo di entusiasmo delirante. L'Unione Sovietica è un gigantesco paese e alberga nel suo cuore fermenti giganteschi. Fra questi, una omerica capacità di gioia e di abbandono, una vitalità primordiale, un talento pagano incontaminato per le manifestazioni, le sagre, le baldorie corali. L'atmosfera intorno a noi si fece torrida in poche ore. C'erano russi dappertutto, usciti come formiche da un formicaio. Si abbracciavano come se tutti si conoscessero fra loro, cantavano, urlavano. Benché in buona parte malfermi sulle gambe, ballavano fra loro e travolgevano nei loro abbracci tutti quelli che incontravano per strada. Sparavano in aria, qualche volta anche non in aria. Ci fu portato in infermeria un soldatino ancora imberbe, un parachutist, trapassato da un colpo di moschetto dall'addome alla schiena. Il colpo miracolosamente non aveva leso organi vitali. Il soldato bambino stette a letto 3 giorni e subì le medicazioni con tranquillità, guardandoci con occhi vergini come il mare. Poi una sera, mentre in strada passava una torma di commilitoni in festa, balzò fuori dalle coperte vestito di tutto punto, con l'uniforme e gli stivali, e da buon paracadutista sotto gli occhi degli altri malati, si gettò semplicemente in strada dalla finestra del 1° piano. Le già tenui vestigia di disciplina militare svanirono. Davanti alla porta del campo la sentinella, alla sera del 1° maggio, russava, ubriaca e sdraiata per terra col mitra a tracolla. Poi non si vide più. Era inutile rivolgersi alla Kommandantur per qualsiasi urgente necessità. La persona incaricata non c'era. O era a letto a smaltire una sbornia, o occupata in misteriosi, febbrili preparativi nella palestra della scuola. Era grande fortuna che la cucina e l'infermeria fossero in mani italiane. Di quale natura fossero quei preparativi, si seppe ben presto. Stavano organizzando una gran festa per il giorno della fine della guerra. Una rappresentazione teatrale con cori, danze e recitazione, offerta dai russi a noi, ospiti del campo, a noi italiani, poiché nel frattempo, in seguito a complicati spostamenti delle altre nazionalità, eravamo rimasti a Bogucice in forte maggioranza, anzi quasi soli, con pochi francesi e greci. Cesare ritornò fra noi in uno di quei giorni tumultuosi. Era in condizioni assai peggiori della prima volta, infangato fino ai capelli, stracciato, stravolto e afflitto da un torcicollo mostruoso. Aveva in mano una bottiglia di vodka nuova e piena, e come prima preoccupazione si diede d'attorno finché non ebbe trovato un'altra bottiglia vuota. Indi, fosco e funereo, costruì un ingegnoso imbuto con un pezzo di cartone, travasò la vodka, poi ne ruppe la bottiglia in piccoli pezzi, radunò i cocci in un involto e in gran segreto andò a seppellirlo in una buca in fondo al campo. Gli era successa una disgrazia. Una sera che tornava dal mercato in casa della ragazza, ci aveva trovato un russo. Aveva visto nell'anticamera il cappotto militare col cinturone, la fondina e una bottiglia. Aveva preso la bottiglia a titolo di parziale indennizzo e saviamente se n'era andato. Ma il russo, pare, gli era venuto dietro forse per via della bottiglia o forse spinto da gelosia retroattiva. Qui il suo rendiconto si faceva più oscuro e meno credibile. Aveva cercato invano di sfuggirgli e in breve si era convinto che tutta l'Armata Rossa era sulle sue tracce. Era finito al Luna Park, ma anche lì la caccia era continuata per tutta la notte. Le ultime ore le aveva passate agguattato sotto l'impiantito del ballo pubblico, mentre tutta la Polonia gli ballava sulla testa. Ma la bottiglia non l'aveva lasciata, perché rappresentava tutto quanto gli era rimasto di una settimana di amore. Aveva distrutto il recipiente originale per prudenza ed insistette perché il contenuto fosse immediatamente consumato fra noi suoi intimi. Fu una bevuta malinconica e taciturna. Venne l'8 maggio, giorno di esultanza per i russi, di diffidente vigilia per i polacchi, per noi di gioia, venata di nostalgia profonda. Da quel giorno, infatti, le nostre case non erano più proibite, nessun fronte di guerra più ce ne separava, nessun ostacolo concreto, solo carte e uffici. Sentivamo che il rimpatrio c'era ormai dovuto e ogni ora passata in esilio ci pesava come piombo. Anche di più ci pesava l'assoluta mancanza di notizie dall'Italia. Ci recammo tuttavia in massa ad assistere alla rappresentazione dei russi e facemmo bene. Il teatro era stato improvvisato nella palestra della scuola. Del resto tutto era stato improvvisato: gli attori, le sedie, il coro, il programma, le luci, il sipario. Vistosamente improvvisata era la marsina che indossava il presentatore, il capitano Egorov in persona. Egorov comparve alla ribalta ubriaco fradicio, infilato in smisurati pantaloni la cui cintura gli arrivava alle ascelle, mentre la coda di rondine spazzava il pavimento. Era in preda ad una sconsolata tristezza alcolica e annunciava con voce sepolcrale i vari numeri comici o patriottici del programma fra sonori singulti e scoppi di pianto. Il suo equilibrio era dubbio. Nei momenti cruciali si afferrava al microfono e allora il clamore del pubblico si sospendeva a un tratto come quando un acrobata salta nel vuoto dal trapezio. Tutti comparvero sul palcoscenico, l'intera Kommandantur. Maria come direttrice del coro, che era ottimo come tutti i cori russi, e cantò «Moskva moya», la mia Mosca, con meraviglioso slancio ed armonia e palese buona fede. Galina si esibì da sola, in costume circasso e stivaloni, in una vertiginosa danza nella quale rivelò doti atletiche fantastiche ed insospettate. Fu subissata di applausi e ringraziò commossa il pubblico con innumerevoli riverenze settecentesche, rossa in viso come un pomodoro e con gli occhi scintillanti di lacrime. Non furono da meno il dottor Danchenko e il mongolo dai mustacchi che, pur pieni di vodka, eseguirono in coppia una di quelle indemoniate danze russe in cui si salta per aria, ci si accovaccia, si scalcia e si piruetta come trottole sui talloni.
Любить кровь застыла в жилах. Ты не сумела полюбить. Я забыть не в силах.
Seguì una singolare imitazione della Titina di Charlie Chaplin, impersonato da una delle floride fanciulle della Kommandantur, dal seno e dalla groppa esuberanti, ma puntigliosamente fedele al prototipo quanto a bombetta, baffi, scarpacce e bastoncino. E finalmente, annunciato da Egorov con voce lacrimosa e salutato da tutti i russi con un selvaggio urlo di consenso, comparve sulla scena Vanka Vstanka. Chi sia Van Kavstanka non saprei dire con precisione. Forse una nota maschera popolare russa. Nella fattispecie era un pastorello, timido, balordo e innamorato, che vorrebbe dichiararsi alla sua bella e non osa. La bella era la gigantesca Vassilissa, la valchiria responsabile del servizio mensa, corvina e membruta, capace di stendere con un man rovescio un commensale turbolento o un cascamorto importuno, e più di un italiano ne aveva fatto la prova. Ma sulla scena chi l'avrebbe riconosciuta? Era trasfigurata dalla sua parte. Il candido Van Kavstanka, al secolo uno dei tenenti anziani, dal viso impiastricciato di cipria bianca e rosea, la corteggiava alla lontana, arcadicamente, per 20 melodiose strofe a noi purtroppo incomprensibili, e tendeva verso l'amata mani supplici ed esitanti, che la respingeva con grazia ridente ma risoluta, gorgheggiando altrettante repliche gentili e beffarde. Ma a poco le distanze diminuivano, mentre il fragore degli applausi cresceva in proporzione. Dopo molte schermaglie i due pastori si scambiavano baci verecondi sulle guance e finivano con lo strofinarsi vigorosamente e voluttuosamente schiena contro schiena, con incontenibile entusiasmo del pubblico. Uscimmo dal teatro leggermente intronati, ma quasi commossi. Lo spettacolo ci aveva soddisfatti nell'intimo. Era stato improvvisato in pochi giorni, e si vedeva. Era stato uno spettacolo casalingo, senza pretese, puritano, spesso puerile, ma presupponeva qualcosa di non improvvisato, anzi, antico e robusto. Una giovanile, nativa, intensa capacità di gioia e di espressione, una amorevole ed amichevole familiarità con la scena e col pubblico, lontana dall'esibizione vuota e dall'astrazione cerebrale, dalla convenzione e dalla pigra ripetizione di modelli. Perciò era stato nei suoi limiti uno spettacolo caldo, vivo, non volgare, non qualunque, ricco di libertà e di asserzione. Il giorno dopo tutto era rientrato nell'ordine e i russi, a meno di alcune lievi ombre intorno agli occhi, avevano ripreso le loro facce abituali. Incontrai Maria all'infermeria e le dissi che mi ero molto divertito e che tutti noi italiani avevamo molto ammirato le virtù sceniche sue e dei suoi colleghi, il che era pura verità. Maria era, per solito e per natura, una donna poco metodica ma molto concreta, saldamente attestata entro il contorno tangibile del giro dell'orologio e delle pareti domestiche, amica degli uomini di carne e avversa al fumo delle teorie. Ma quante sono le menti umane capaci di resistere alla lenta, feroce, incessante, impercettibile forza di penetrazione dei luoghi comuni? Mi rispose con serietà didascalica, mi ringraziò offiziosamente delle lodi e mi assicurò che ne avrebbe fatto parte a tutto il comando. Poi mi notificò con molto sussiego che la danza e il canto sono in Unione Sovietica materie di insegnamento scolastico e così pure la recitazione. Che è del buon cittadino cercare di perfezionarsi in ogni sua abilità o talento naturale, che il teatro è uno degli strumenti più preziosi di educazione collettiva ed altre piattitudini pedagogiche, le quali suonavano assurde e vagamente irritanti al mio orecchio, ancor pieno del gran vento di vitalità e di forza comica della sera avanti. D'altronde, Maria stessa, vecchia e matta secondo il giudizio della diciottenne Galina, sembrava possedesse una seconda personalità, ben distinta da quella ufficiale, poiché era stata vista la sera prima, dopo il teatro, bere come una voragine e ballare come una baccante fino a tarda notte, stancando innumerevoli ballerini come un cavaliere furibondo che schianta sotto di sé cavallo dopo cavallo. La vittoria e la pace furono festeggiate anche in altro modo, che per poco, indirettamente, non mi doveva costare assai caro. A metà maggio ebbe luogo un incontro di calcio fra la squadra di Katowice ed una rappresentativa di noi italiani. Si trattava in realtà di una rivincita. Una prima partita era stata disputata senza particolare solennità 2 o 3 settimane prima ed era stata vinta di larga misura dagli italiani, contro una squadra anonima e raccogliticcia di minatori polacchi dei sobborghi. Ma per la rivincita i polacchi sfoderarono una squadra di prim'ordine. Corse voce che alcuni giocatori, fra questi il portiere, fossero stati fatti arrivare per l'occasione niente meno che da Varsavia, mentre gli italiani, ahimè, non erano in grado di fare altrettanto. Questo portiere era un portiere da incubo. Era uno spilungone biondo, dal viso emaciato, dal petto concavo e dalle movenze indolenti da apache. Non possedeva affatto lo scatto, la contrazione enfatica e la nevrotica trepidazione professionale. Stava in porta, con degnazione insolente, appoggiato a un montante come se al gioco assistesse soltanto, con aria insieme oltraggiata e oltraggiosa. Eppure, le poche volte che la palla veniva calciata in porta dagli italiani, lui era sempre sulla traiettoria, come per caso, pur senza mai fare un movimento brusco. Stendeva un lunghissimo braccio, uno solo, che sembrava gli uscisse dal corpo come le corna di una chiocciola e possedesse la stessa qualità invertebrata e appiccicosa. Ed ecco, la palla vi aderiva solidamente, perdendo tutta la sua forza viva. Gli scivolava sul petto, poi giù lungo il corpo e la gamba, fino a terra. L'altra mano non la adoperò mai. La tenne ostentatamente in tasca per tutto l'incontro. La partita si svolgeva su di un campo di periferia e i russi, per l'occasione, avevano concesso libera uscita all'intero campo. Fu accanitamente disputata non solo fra le due squadre contendenti, ma fra entrambe queste e l'arbitro, poiché arbitro, ospite d'onore, titolare del palco delle autorità, direttore di gara e segnalinea un tempo, era il capitano dell'NKVD, l'inconcreto ispettore delle cucine. Ormai guarito alla perfezione della frattura, sembrava seguisse il gioco con interesse intenso, ma non di natura sportiva, con un interesse di natura misteriosa, forse estetico, forse metafisico. Il suo comportamento era irritante, anzi estenuante, se giudicato col metro dei molti competenti presenti fra il pubblico, per altro verso esilarante e degno di un comico di gran scuola. Interrompeva il gioco continuamente, a casaccio, con sibili prepotenti e con una sadica predilezione per i momenti in cui erano in corso azioni sotto porta. Se i giocatori non gli davano retta, e smisero ben presto di dargli retta perché le interruzioni erano troppo frequenti, scavalcava il parapetto del palco con le sue lunghe gambe stivalate, si cacciava nella mischia fischiando come un treno e tanto faceva finché non riusciva a impadronirsi del pallone. Allora a volte lo prendeva in mano, rigirandolo da tutte le parti con aria sospettosa, come se fosse stato una bomba inesplosa. Altre volte, con gesti imperiosi, lo faceva mettere a terra in un determinato punto del terreno. Poi si avvicinava, poco soddisfatto, lo spostava di qualche centimetro, gli girava intorno a lungo, meditabondo, e infine, come convinto di chissà che, faceva cenno di riprendere il gioco. Altre volte ancora, quando gli riusciva di avere il pallone tra i piedi, faceva allontanare tutti e lo calciava in porta con tutta la forza che aveva. Poi si volgeva radioso al pubblico che mugghiava di rabbia e salutava a lungo, stringendosi le mani al di sopra del capo come un pugile vittorioso. Era peraltro rigorosamente imparziale. In queste condizioni la partita, che fu meritatamente vinta dai polacchi, si trascinò per oltre 2 ore, fin verso le 6 di sera, e si sarebbe protratta probabilmente fino a notte se fosse dipeso solo dal capitano, che non si preoccupava minimamente dell'orario, si comportava sul campo come il padrone dopo Dio, e da quella sua malintesa funzione di direttore di gioco sembrava ricavare un divertimento folle e inesauribile. Ma verso il tramonto il cielo si oscurò rapidamente, e quando caddero le prime gocce di pioggia, fu fischiata la fine. La pioggia divenne in breve un diluvio. Bogucic era lontana, ripari per via non ce n'erano, e ritornammo in baracca fradici. Il giorno dopo stavo male, di un male che rimase a lungo misterioso. Non riuscivo più a respirare liberamente. Sembrava che nella corsa dei miei polmoni ci fosse un arresto, un dolore acutissimo, una puntura profonda, localizzata da qualche parte sopra lo stomaco, ma dietro, vicino alla schiena, e mi impediva di attingere aria oltre un certo segno. E questo segno scendeva di giorno in giorno, di ora in ora. La razione d'aria che mi era concessa si riduceva con una progressione lenta e costante che mi atterriva. Il terzo giorno non potevo più fare alcun movimento. Il quarto, giacevo sulla branda supino, immobile, col respiro brevissimo e frequente come quello dei cani accaldati.
Была любить. забыть не в
Ad alta voce. Valentina Carnelutti ha letto La tregua di Primo Levi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it